chiedo per me e per voi la prima lettura di questa domenica. Ho trovato tre riflessioni, tre intuizioni che hanno guarito il mio cuore, hanno dato luce alla mia lettura della vita e della vita cristiana in particolare. E voglio comunicarle a ciascuno di voi perché magari possono servire anche al vostro cuore e al vostro cammino cristiano. Sono tre le intuizioni, le riflessioni. La prima, Dio ama per primo. La seconda, Dio vede il cuore. La terza, Dio sceglie il più piccolo. La prima, Dio ama per primo. Non è Davide che ama Dio, che ama Yahweh. E Yahweh è Dio che cerca Davide. Il testo della prima lettura è limpidissimo su questo appunto. Davide non c'era, era più piccolo, era pascolare gregge, c'erano gli altri sette meravigliosi di alta statura, ma Dio cerca Davide. Quindi la prima cosa da capire per ciascuno di noi è questo, che prima della nostra ricerca di Dio noi siamo dei cercati. Dio cerca me, ciascuno di voi. Dio ama ciascuno di noi per primo. E l'autore che mi ha detto questa cosa, secondo me, in maniera magistrale, straordinaria, è stato il filosofo danese Søren Kierkegaard, il quale ha scritto questo testo meraviglioso. Tu ci hai amato per primo, o Dio. Noi parliamo di te come se ci avessi amato per primo una volta sola. Invece continuamente, di giorno in giorno, per la vita intera, tu ci ami per primo. Quando al mattino mi sveglio e vedo a te il mio spirito, tu sei il primo, tu mi ami per primo. Se mi alzo all'alba e immediatamente elevo a te il mio spirito e la mia preghiera, tu mi precedi, tu mi hai già amato per primo. È sempre così. E noi in grandi che parliamo come se tu ci avessi amato per primo una volta sola. Dio ama ciascuno di noi per primo. E anche la seconda lettura, la lettera a Timoteo, dice la stessa cosa, che dice ricordati di Gesù risorto. Cioè, alla mattina, quando ti alzi, mi raccomando, metti Gesù risorto nella tua vita, nella tua libertà, nel tuo cuore, anzi. Sappi che tu l'hai già, perché tu sei un uomo di fede, sei un cristiano. E la fede è vivere questa relazione vera, fresca, personale, quotidiana, vitale con il Signore Gesù. Questa è la prima cosa importante. Cioè, alla mattina alzarci e sapere già che qualcuno ci chiama, qualcuno ci aspetta, che la fede è una risposta. E in modo particolare per i cristiani non c'è soltanto un Dio più o meno vago o più o meno descritto. Per noi ricordati della Pasqua di Gesù, di Cristo vivente nella tua vita che cammina con te. Il secondo punto. L'uomo vede l'apparenza, Dio vede il cuore. Allora il nostro Samuele, questo profeta, deve cercare il nuovo re. Saul ha sbagliato, occorre un re al suo posto. Gli fa capire Dio che la strada è quella di Betlemme e il nome del papà è Jesse. Questo Jesse ha 8 figli e lui, questo nostro papà Jesse, presenta proprio a Samuele i 7 figli più grandi. Il piccolo era a pascolare in gregge. E quasi sicuro che vincerà Eliab, il figlio maggiore, robusto, bello, intelligente, capace e così via. Ma Dio dice, non è questo. Perché voi guardate all'aspetto, all'apparire, io invece guardo il cuore, ho un altro piano, vedo le persone diversamente come voi le vedete. E voi capite bene com'è attuale questo testo e questo episodio. Quante volte noi sbagliamo quando guardiamo il prossimo, ci lasciamo incantare delle apparenze, magari l'apparenza ci pare un po' strana, un po' regionale, ci impaurisce e poi una persona meravigliosa, d'altra parte c'è una persona che a vederla sembra Gesù in terra e poi ti accorgi che il cuore che ha e la vita che ha è molto diversa da come dici, da come appare. secondo me superba, meravigliosa. Nel 1931, mentre Mahatma Gandhi si trovava a Londra per sostenere la causa dell'indipendenza indiana, un giorno una bambina gli si fece incontro per chiedergli l'autografo. Poi si trasse intimidita da quel piccolo, curioso omino avvolto in uno scialle grezzo e rammendato, con un paio di occhiali da poco prezzo dalla montatura metallica. Alzò lo sguardo verso la madre e domandò: «Mamma, ma è davvero un grande uomo?» I bambini davanti a Gandhi. Ma questo uomo ci ha visto anche, ha letto dei libri, ha visto il film, dice che grande uomo. Questa bambina dice: «Ma dov'è la grandezza di quest'uomo?» Perché vede l'apparire. Ecco, tante volte siamo così anche noi. Guardiamo l'apparire, l'apparenza, la civiltà dell'immagine televisiva che domina il colore dei nostri occhi, ci quasi ci obbliga per questa strada. Se non mi vedo, se non mi faccio vedere, se non appaio, non esisto, non sono nessuno. Il Signore dice a me, dice a voi: attenzione, occhi nuovi, occhi di gufo, gente che guarda in profondità le altre persone. Il terzo punto sul quale voglio fermare la vostra attenzione è questo Dio che sceglie il più piccolo. Sceglie Davide, il più piccolo. È impensabile che quel ragazzo che pascolava gregge e fosse capace di tenere in mano le redini di un popolo, perché il regno era appena nato, il primo re era Saul, è stato Saul, il secondo era già Davide. Capite? Quando nasce una struttura nuova, che sia democrazia o monarchia o una comunità pastorale, non conta, è difficile creare dal nuovo. Crea una struttura, una mentalità, le idee, i passi e il personale con il quale camminare insieme e così via. E cosa capita? Che Dio sceglie il più piccolo, neanche era stato chiamato lì per essere visto, messo in gara anche lui con gli altri sette figli. Ma questa è la logica paradossale del Dio biblico, del Dio dei cristiani. La logica di Davide è quella di Maria, è quella di Betlemme, è quella della croce, è quella di Gerusalemme, è quella dell'Eucaristia che oggi celebriamo, di questo povero pezzo di pane, che per noi, i nostri occhi e al nostro cuore, la nostra intelligenza, diventa la presenza di Lui, il Signore e il Maestro, di Lui che nel Vangelo di oggi mette tutti in difficoltà, come tu sei figlio di Davide, ma sei Signore, sei sopra Davide. Sì, sei Gesù, sono io, sono il Messia, sono figlio di Davide, ma sono Dio, il Messia, l'Emanuele, in mezzo a voi. E allora mi pare giusto finire questa mia riflessione con questo richiamo. Allora, la logica di Dio che sceglie il più piccolo, il più debole, e con questo debole, piccolo, fragile, fa meraviglia. Ecco, allora occorre che noi impariamo di più ad avere questi occhi nel vedere la Chiesa e la nostra vita personale. Cioè capire che noi abbiamo, noi cristiani abbiamo, un tesoro in vase di creta. Dice la seconda lettera ai Corinti, proprio Paolo dice questa cosa, e noi la vediamo questa cosa, e in questo anno l'abbiamo vista in maniera scioccante nella Chiesa. Basti pensare alla pedofilia, i preti lì, tutti lì, sbaragliati, tutti lì, davanti alla voglia, possiamo dire, per questo reato pazzesco che hanno fatto, ma non in due, in tre, in tantissimi. Questa è la cosa scioccante. Ecco, ma deve essere questa un'occasione per capire ancora una volta la potenza del Maestro, il Signore Gesù, la potenza del risorto presente in mezzo a noi, ma la fragilità di una Chiesa, la fragilità di ciascuno di noi. Dobbiamo ammettere questa cosa, è liberante, tutti noi siamo fragili, per questo cominciamo ogni volta, ogni messa, recitando il confesso o un atto di pentimento, e quando facciamo la comunione diciamo: non sono degno di mangiare, di ricevere questo pane. la fragilità, occorre ammetterla. Siamo tutti peccatori, tutti in cammino, con alti e bassi, secondo le stagioni, secondo la vita che abbiamo fatto o che faremo ancora. Questa fragilità c'è anche nel Vangelo. Oggi San Giacomo era lì nel Getsemani, era un amico di Gesù con Pietro e Giovanni, era sul Tabor, era lì in Getsemani e dormiva, mentre l'altro, il maestro del Signore, diceva: non ce la faccio più, perché devo morire per questo. Padre, l'anima mia è triste fino alla morte, passi da me questo calice. Questo qui che vive dalla vita, che ci muore dentro, e questo qui dorme tranquillo e la vivo per eccellenza, così via. Questa è la Chiesa Pietro, Giacomo, che noi conosciamo nei Vangeli, ed è così la Chiesa di oggi. Per guardarla con molto coraggio, c'è un vescovo che l'ha fatto, un arcivescovo di Poitiers, Monsignor Alberto Rouet, che ha scritto: nel Vangelo non si nasconde che il Cristo ha avuto fame e che è stato stanco. Talvolta la Chiesa si parla di noi, dà invece l'impressione di non aver bisogno di nulla e sembra che gli uomini non abbiano niente da dare. Vorrei una Chiesa che si metta all'altezza d'uomo, senza nascondere che è fragile, che non sa tutto, e anche lei si pone delle domande. Che bella questa Chiesa del Concilio Vaticano II, che si mette accanto agli altri uomini, li ascolta, li ama, si fa le domande che fa loro, e poi non dice ci sono io, ma dice guarda Gesù, lui veramente è il Signore e il Maestro. E chiudo raccontando anche la mia esperienza della la fragilità. Che vantaggi ha sapersi fragile? Che un prete che si sa fragile poi perdona, diventa misericordioso. Un prete che sa di essere fragile si mette in rete, si mette con gli altri, cammina con gli altri. Se io penso, devo condurre una comunità pastorale di 30.000 abitanti, ma io non ce la faccio, è impossibile. Ho pensato in questi giorni di vacanza, cosa devo fare? Devo mettermi in rete, dare spazio a tutti, valorizzare i vari carismi, dire vieni, vieni anche tu, perché tu non vieni, ma nessuno di voi. E questo contesto di fragilità che uno diventa, smette di giudicare il prossimo, di essere spietato, diventa misericordioso, diventa umorista, si vende con le rete, ha però un segreto, che è il rapporto personale con il Signore Gesù. Lui è il Maestro, Lui è il Signore, Lui è la presenza. E qui mi ricordo Giovanni XXIII, quando era da pochi giorni che era Papa, aveva dei problemi, poi quando si cambia, quando si ha dei problemi grossi, la notte è quella che è, e diceva: domani appena mi sveglio vado dal Papa e parlo col Papa. Dopo diceva: ma sono io il Papa, come faccio? Poi diceva: Signore, la Chiesa è tua, pensaci tu, io dormo intanto. Ecco, mi pare questa agilità mentale e spirituale sia molto importante. E prego per me e per voi che capiti ciò che è capitato a Davide nella prima lettura di oggi, proprio l'ultima lettera: lo Spirito irrompe su di lui, che verbo potente, che questa Eucaristia di questa domenica di fine luglio sia questa esperienza di una presenza, di una parola, di un cuore che guarisce, di una speranza che si riprende, di una freschezza interiore e di una calura di questo mese pesantissimo per tanti di voi. Un pochino più fortunato, ecco, che proprio ci sia questa freschezza di dire: a messa ci sono andato, lui l'ho incontrato, ho mangiato quel pane, dai, mi metto in cammino con gli altri, mi metto in rete, perché occorre fare un mondo migliore, tutti lo stiamo vedendo, occorre fare un mondo migliore, e diciamo con serenità, occorre fare una Chiesa, una comunità migliore.